Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Radio Orizzonti Blu. Oggi con noi a Radio Orizzonti appunto c'è il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici. Buongiorno sindaco,
buongiorno, benvenuto. Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Orizzonti. Un saluto a Angelo che ci sta ascoltando, che l'ho visto prima, no, signor Volpi.
Angelo Volpi, certo.
Un abbraccio forte anche a lui.
Benissimo. Allora, è un po' di tempo che non ci vediamo per tutta una serie di motivi, anche per la ristrutturazione che c'è stata, eccetera, ma è importante, visto che Uboldo fa parte del comprensorio di Saronno, un comune importante, quindi cioè ci fa piacere dare voce anche al comune di Uboldo. Allora, iniziamo pure dal sindaco, parlando del sindaco, che è stato rieletto per il secondo mandato. Questo depone bene, nel senso che vuol dire che il primo mandato ha lavorato bene, o no?
Penso di sì, soprattutto il fatto di ripresentarmi, il motivo maggiore era concludere quello che erano i nostri obiettivi del primo mandato, che purtroppo tra un periodo di pandemia e gli eventi atmosferici grossi non ci hanno permesso di concludere, che stiamo concludendo in questi giorni comunque. Quindi i cantieri aperti servono per sistemare tutto quello che ci ha grandinato una parte del 2022 e il 2023, più la tromba d'aria che ci ha rovinato un po' anche le palestre, insomma. Quindi l'obiettivo era concludere questo e portare avanti un altro obiettivo, che è quello poi della grossa comunità energetica, insomma. Era un mio primo obiettivo iniziale, abbiamo messo i pannelli, si sono rotti un po', li abbiamo sostituiti. E quindi prima bisogna produrre, poi comunque la faremo la comunità energetica, quella.
Ecco, siamo a proposito di comunità energetica, era la seconda domanda che volevo farle. Il parco fotovoltaico, la realizzazione della comunità energetica proprio per abbattere i costi e coinvolgere enti e famiglie, quindi questo beneficio.
Esatto. Prima abbiamo iniziato con la comunità energetica mettendo i pannelli sopra le strutture pubbliche, asilo nido, centro sportivo, la palazzina della SOS, dovevamo metterli anche sopra la biblioteca e al comune, e purtroppo nel 2023 ce le ha rovinati tutti, quindi li abbiamo sostituiti e in questo momento stiamo rifacendo tutte le coperture, non più con i coppi perché abbiamo avuto difficoltà nel reperire durante quel periodo, certo. Sappiamo, no? Da 0,80 sono arrivati anche a 4. Quindi stiamo mettendo tutti dei finti coppi che sono lastre in alluminio, no, coibentate, pronte per essere poi installare i pannelli diciamo solare. Fotovoltaici, pannelli solari. Fatto questo creeremo la comunità energetica, no? Quindi per avere il beneficio non devi superare un certo kilowatt, però ci sono degli immobili, per esempio la scuola, che nel mese di luglio-agosto produce ma non consuma, quindi deve esserci un terzo che può essere, ho già coinvolto l'asilo Morandi che ha accettato, ho coinvolto l'Aler perché noi abbiamo 3 immobili dell'Aler e poi lo apriremo anche ai cittadini che vogliono partecipare. Qualcuno mi ha detto qual è il beneficio, allora diciamolo subito: la comunità energetica tu produci e nel momento che non consumi, consuma un terzo, il GSE ci riconosce una quota a fine anno. Quindi a fine anno, siccome poi c'è uno statuto, questi benefici vengono spalmati sui soci oppure aumentare l'investimento. Non c'è un beneficio immediato per chi partecipa. Certo che per noi è abbattere i costi energetici degli immobili comunali e l'eccedenza, no, a creare questa comunità. Altro aspetto è il parco fotovoltaico. Il parco fotovoltaico è molto più esteso. Tutto è iniziato da un incontro che abbiamo fatto con delle aziende del territorio, grosse società energivore, sto parlando della Sanofi, della Blumenthal, dell'Eurovetro, che ci hanno coinvolto perché loro stavano facendo una grossa comunità energetica, perché noi abbiamo un terreno consumato alla Cascina Regossella, che è la ex minicava, cioè la minicava perché sta ancora andando avanti. Noi lì abbiamo una proprietà di circa 300.000 metri e di cui, insomma, nel nuovo piano cave siamo andati alla Commissione Sesta in Regione Lombardia e ci hanno concesso una parte, circa 205.000 metri quadri, quindi 20 campi da calcio, per creare appunto una comunità, un parco fotovoltaico c'è anche l'idrogeno, ci sono anche paleoliche, no, perché noi il vento non ce l'abbiamo, certo. Quindi qual è il problema? È che è un buco, quindi va livellato per poter poi installare, diciamo, a meno 5, meno 6 o meno 7, fare, non so, anche un 10 ettari, la metà, per creare questo parco fotovoltaico. Logicamente bisogna cominciare a riempirlo, quindi bisogna portare terra e rocce da scavo per fare un livellamento. Dopodiché la regione ha accettato la nostra proposta, quindi ha licenziato il piano cava della provincia di Varese e nella cava di Uoldo, no, della mini cava, ci ha dato la possibilità. Quindi oggi non fa più parte del piano cave, quindi non c'è più il recupero come era stato previsto all'inizio, e la nostra intenzione è quella di creare questo parco fotovoltaico. Poi logicamente, essendo un bene pubblico, noi dobbiamo metterlo a bando, no? Quindi tutto quello che io porto a casa serve per abbattere i costi energetici degli immobili comunali, e se magari anche soprattutto per le persone che sono in difficoltà, insomma, le persone più fragili della comunità, insomma, uno sconto anche su questo.
Certo.
Per noi è molto importante, insomma.
E i costi saranno a carico del comune?
I costi
dell'impianto?
No, noi lo mettiamo.
Ah.
No. Noi adesso abbiamo dato uno studio a una società specializzata che farà e la ricerca del fruitore. Poi noi lo metteremo a bando. Arriva l'Enel, piuttosto, sto parlando di grosse società,
certo,
oppure questa imprese del luogo che gli interessa. A me è importante, o mi danno corrente oppure mi pagano l'affitto sul terreno. Così da abbattere i costi. Questo è la nostra obiettivo, insomma,
sì,
perché
sì,
il futuro è quello di non emettere CO2. In sostanza, un chilo va prodotto da pannelli fotovoltaici piuttosto che da idrogeno, non emette CO2, insomma. Quindi
c'è
due aspetti molto importanti.
C'è risparmio e poi l'ambiente viene tutelato in qualche modo. Va bene, possiamo cambiare argomento. Dunque, mi ero segnato il fatto che c'è stata una presentazione di un libro che rivela i tesori della chiesa parrocchiale di Uboldo.
Sì, ecco. L'ha fatta Lana Zaffaroni, l'ha presentata. Lana Zaffaroni è la nostra storica, no? Ha già fatto forse il terzo libro. Insomma, tanto tutti i tesori che sono all'interno della nostra parrocchiale, gli affreschi, nonché le tele, perché lì c'è stato addirittura un esperto che è uscito da perché si pensava che avessimo una tela di un pittore molto famoso, no? Tipo Caravaggio, invece no, non era. Comunque sono di
pregio.
Di pregio, no. Soprattutto gli affreschi fatti una ventina d'anni fa, quando c'era ancora Don Luigi Mede, insomma.
E il libro è reperibile eventualmente, parla di tutti questi tesori.
E aggiungo che la signora Anna Zaffaroni mi ha detto che tutto l'incasso andrà per la parrocchia, perché adesso c'è il problema del campanile, quindi c'è da rimettere mano al campanile, e quindi diciamo che ci stiamo un po' attivando per trovare finanziamenti.
Che va ristrutturato il campanile.
Sì, si parla di più di 400, forse anche 500 mila euro. Quindi,
quindi è una bella spesa.
Sì.
Vabbè, insomma, speriamo che.
Sì, sono iniziative a favore di questo
aspetto.
Sì.
Benissimo. Visto che parliamo dei beni di Uboldo, c'è anche questa vicenda del TG3 che ha raccontato Gianni Rodari, maestro elementare, che ha insegnato anche per breve periodo Uboldo.
Sì, durante il periodo della guerra, sì.
Il titolo era Il favoloso Gianni, ecco, sì. Io mi sono segnato che...
Sì, l'autore è un ex consigliere comunale, Alessandro Colombo, che era candidato sindaco, e quindi mi ha telefonato quel giorno che veniva Rai 3, ma purtroppo pioveva, perché dovevano appunto vedere lì alla cascina regossera dove c'è un pozzo, e in biblioteca, perché c'è la documentazione scolastica dell'epoca, e una panchina vicino all'asilo Morandi che è stata dedicata, diciamo, alle favole di Rodari. Peccato che quel giorno lì pioveva. Comunque Alessandro Colombo ha fatto un ottimo lavoro.
Un buon lavoro.
Insomma, sì, benissimo.
Benissimo. Poi una, invece un evento che è stato segnato su tutta la, voglio dire, la carta stampata, si è parlato di questo infortunio alla cava Fusi che è successo qualche tempo fa.
Sì, sabato scorso, sì, ecco. In sostanza io la relazione me l'ha fatto il comandante dei vigili della nostra polizia locale, che era uscito, comunque loro quando sono arrivati c'era già l'elicottero e questo operatore era già stato portato via. In sostanza pare che lì ci sia un nastro trascinatore dove mettono su del materiale che poi viene diviso e gli si sia il braccio gli si sia pigliato, infilato dentro, poi hanno fermato l'impianto i colleghi che erano lì, però ad oggi non so come sarà la situazione, no? Quindi è un incidente sul lavoro che purtroppo sempre più spesso accadono queste cose. Mi auguro che tutto sia, che vada a buon fine, con un augurio anche a loro, alla famiglia, insomma, a questo
certo,
ragazzo.
Certo, sempre. Va bene, cambiamo argomento, parliamo della Proloco. La Proloco è stata insediata da poco,
sì,
hanno già organizzato
la prima festa in paese,
festa,
secondo
sono
me...
Sono stati ospiti anche a Radio Orizzonti, quindi ci hanno raccontato. Sì, com'è andata?
Sì, sì, secondo me è andata benissimo in quel periodo lì. Io avevo altri aspetti, scusi perché non ho spento il cellulare, no niente, secondo me è andata benissimo, cioè è riuscita bene, siamo ritornati quando c'era la Cesarina Pizzi come presidente, una bella manifestazione ben riuscita, quindi la Proloco è rinata, diciamo, no? E quindi è molto attiva sul territorio. So che il presidente spesso viene a trovare la mia vice, perché credo che ai primi di dicembre ci sia un'altra manifestazione fatta da loro lì sul nostro territorio, quindi sta lavorando bene, insomma, ecco.
Sì, c'è stata tanta gente, sì. E tutto il centro di Uboldo è Uboldo, stato coinvolto. Coinvolto.
Sì, anche sono state chiuse anche le piazze, sono state molte, tutta l'associazione era presente con loro gazebo, c'è stata un po' la festa della patata, c'è stata anche una manifestazione dei quadri, insomma, premiato anche il migliore. Quindi no, è stata una cosa molto ben riuscita, ben secondo riuscita. Me. Sì, mi auguro che in futuro siano...
Continui
ecco, a promuovere quello che sono le nostre radici, la nostra eredità culturale,
certo. La patata, insomma, Uboldo è importante,
sì, una volta un po' di più, adesso sempre meno, perché
i campi magari
no,
si riducono,
che il coltivatore sono sempre meno, cioè è un lavoro che difficilmente, no, viene ripetuto. Io vedo anche in Toscana molte, dove abitava mia moglie, oggi trovi molte campo abbandonate, ciò che una volta era... Parlo anche di impianti di ulivi o di vigne, lasciate lì così, insomma, quindi è un peccato.
Peccato perché...
C'è uno svuotamento nel centro, nel nostro, all'interno, veramente in queste comunità qui precollinari. Deve essere un ritorno, perché sennò...
Ci sono delle zone che invece sono... ripartite su, che magari erano abbandonate, sono state riprese e lavorano, e altre che invece magari sono abbandonate.
No, forse perché mancano le infrastrutture, mancano i servizi, cioè dove è nata mia moglie, il primo ospedale deve fare 80 chilometri, tutto lì, insomma, anche
sì,
perché
sì,
se uno vuole, o partono i giovani, no, che hanno magari una base agraria, roba del genere, perché effettivamente lì ci sono delle eccellenze che si possono, ma anche come da noi, non solo lì, insomma. Quindi, certo, vedere un campo abbandonato. Io mi ricordo quando sono nato io, c'erano più cavalli che macchine, no? Adesso dei cavalli
non sono più. Certo. Va bene, facciamo uno stacchetto musicale, poi continuiamo. Bene, allora riprendiamo la nostra chiacchierata con il sindaco Luigi Clerici di Uboldo e parliamo del Parco dei Mughetti. Ecco.
Sì.
Ci racconta un po' come stanno le cose, ci sono i cacciatori, io ho visto da qualche parte che...
Sì, sì, allora il nostro parco fa parte insieme a Origio, che è comune capofila, Uboldo, Cerro e Gerenzano, di questo PLIS, che è un parco di interesse locale sovracomunale. Non è come il parco Pineta di Appiano Gentile, che è nella regione Lombardia. Nel nostro ci sono i cacciatori, insomma, quindi sono anche quelli che ce la mettono la fauna, poi ce la vanno a prendere. quindi ci sono.
Ormai la fauna sta aumentando da tutte le parti, anche cervi, caprioli,
quelli vengono, vengono
cinghiali, insomma c'è un po' di tutto.
Certo. Quindi da noi c'è il problema, sentivo gli agricoltori che si lamentavano dei conigli selvatici che rovinano,
ce ne sono anche tanti. Lì.
Io mi sono interessato all'ufficio provinciale, mi dice che
coniglietti non c'è niente da fare.
Non c'è niente da fare, perché una volta usavano anche il furetto o roba del genere, invece adesso qual è il problema? Che questi conigli qui, dopo un po', siccome si accoppiano sempre fra di loro,
aumentano di numero,
però dopo si ammalano, insomma, però ci sono le volpi, anche ci sono molte volpi, quindi... Certo, è una fauna che i cacciatori la mettono, il fagiano, poi il giorno dopo la vanno a fare quello direttamente.
Certo,
comunque
certo.
Da noi ci sono i cacciatori in tutta la... Non è un'area protetta, c'è forse una zona che è interdetta, ma sono il resto è così. Mentre nel parco abbiamo rifatto, 15 giorni fa a Origi abbiamo sottoscritto una nuova convenzione che dura ancora 10 anni, con il comune capofila, quindi andiamo avanti, insomma, ecco. Abbiamo creato dei volontari del parco che aiutano Michele Zaffaroni, che è il direttore, un caro ragazzo, bravissimo. Quindi c'è il problema che purtroppo nei nostri parchi, nel nostro parco, c'è una grossa affluenza di giorno, anche di sera, no? Di queste associazioni che vanno a camminare, però c'è ancora... non so come dire, la maleducazione di qualcuno che va a scaricare. L'altro giorno mi diceva il mio coordinatore di protezione civile, perché Uboldo e Origgio abbiamo la protezione civile insieme, siamo l'unico comune che con un nulla osta della regione Lombardia, perché lì è il reticolo della Valle Olona, il Bozente, possono entrare nell'alveo, perché sennò compete la regione a togliere i rami, togliere la sporci. Certo. L'altro giorno uno ha scaricato dentro
l'alveo.
Quindi il problema qual è? È che fa da tappo e poi c'è il rischio di esondazione.
Chiaro.
Poi noi siamo alla fine, perché il Bozente dopo 38 chilometri finisce da noi, l'Ainate. Se lì fa da tappo, logicamente poi esonda, come è successo nel 2008 nella zona lì a sud di Origgio, dove si sono allagati tutti i campi e le ditte anche, quindi lo teniamo monitorato, insomma, ecco.
Certo. E come lo gestite questo parco dei Mughetti, visto che siete quattro comuni coinvolti?
Sì, allora c'è uno statuto, c'è una convenzione, certo. Comune Capofila Origgio, uno partecipa in millesimi in base al territorio che dà. Noi siamo il comune con un terzo della proprietà. C'è un ingegnere a part time pagato
dall'ente comune,
che lui partecipa a bandi, recupera parte del territorio. Abbiamo fatto un'aula didattica a Uboldo, abbiamo fatto il laghetto insomma in questi quattro comuni si fa questa manutenzione e per valorizzare il patrimonio, insomma, ecco, se possibilmente allargandolo, se è possibile, no? Quindi i fondi vengono dati in base ai millesimi di partecipazione al PLIS. Mi sembra che ultimamente siamo arrivati a 90.000 euro all'anno.
Per la gestione.
Per la gestione di tutto questo parco. Sì. Quindi ne parlavamo l'altro giorno, perché proprio nella sottoscrizione diciamo che il parco, il nostro PLIS è sull'asta del Bozente, insomma, no? Però il Bozente passa anche nel parco Pineta, perché nasce proprio lì e finisce in un altro parco che è quello di Nerviano, Lainate. Quindi l'asta del Bozente segue tre parchi. Sarebbe bello magari che questi tre parchi fossero uniti su questa asta del Bozente. Questo era il mio pensiero, insomma, anche perché quello sul nostro, che è Nerviano e altri come Legnano, mentre il Parco Pineta è già riconosciuto alla Regione Lombardia, quindi lì c'è anche le guardie ecologiche e quant'altro, cioè creare proprio su tutta l'asta del Bozente, diciamo, salvaguardare questo patrimonio che purtroppo ormai è solo questo.
Certo. E questi rifiuti che vengono scaricati, poi i costi sono a carico dei comuni.
No, allora se sono dentro all'interno del parco, ci pensa il PIS.
L'ente parco.
Se il rifiuto non è tipo Ethernet, allora lì ci pensa il comune
speciale, allora, certo. Rifiuti
quindi,
speciali.
Ma se sono la polizia ci pensano loro insieme ai volontari che ci sono. Adesso l'abbiamo instaurato, mi sembra che ce ne siano 15 nel parco dei Mughetti, questi volontari che vanno solo a controllare, da una mano nella polizia, nient'altro, non c'è una guardia ecologica, perché non esiste da noi, insomma. Via.
Certo. Avete ancora la polizia locale insieme ad Origgio?
Sì, scade al 31 di dicembre. C'era scade una la convenzione sia di quella che della protezione civile, e le stiamo rinnovando. Vediamo che il servizio funziona.
Continuate così.
Sì, e quindi la nostra intenzione è quella di proseguire su questa linea, perché quel servizio, quando va bene, possibilmente bisogna migliorarlo, non certo peggiorarlo.
La manteniamo, certo. Ecco, parlando di accordi con gli altri comuni, dipendenti pubblici, sì. La ricerca è difficile, no? Io sentivo anche di Gerenzano, di Carono Pertusella, insomma, si fa fatica a trovare i dipendenti pubblici.
Sì, soprattutto delle figure specializzate. Adesso
ecco,
noi
figure
abbiamo,
tecniche.
Sì, diciamo... quelli, adesso noi cerchiamo la figura di un D, un funzionario, insomma, sono laureati che possono partecipare a questo bando. Dell'edilizia privata, purtroppo si sono iscritti in 8, si sono presentati in 3, 2 alle lettere domande sono andati via, quell'altro l'ha fatto la prova scritta, ma non è passato. Quindi, e anche nel momento che un comune inizia a fare un bando del genere, tutti gli altri comuni, no, ti dicono: dopo mi dai la possibilità di accedere, no? Quindi avevamo già l'accordo con Gerenzano e un altro di scorrere la graduatoria. Purtroppo la graduatoria non c'è. Quindi è sinceramente
un problema.
È un problema, perché secondo me la responsabilità che ha un tecnico con quella qualifica e di quelli esistenti, lo stipendio secondo me non è adeguato, insomma. Quindi il privato oggi offre di più, difatti molti vanno al privato, lo vediamo nella sanità, ma lo vediamo anche. E poi un altro aspetto, che Milano i vigili li ha rubati un po' tutti qui nella nostra zona, Caronno, Saronno, Bol, perché danno delle,
pagano un po' di più,
hanno delle indennità,
hanno dei benefit che
sì, indennità che noi non è che te le puoi permettere. Sarebbe opportuno che queste indennità siano uguali per tutta la regione, perché altrimenti uno scappa da una parte all'altra perché gli offrono di più, mettendo in crisi. Se poi da gennaio parte questa normativa che non puoi più assumere, no, chi va via, capisci che a un certo punto non avendo il personale poi manca il servizio, no, capisci?
Certo, diventa...
soprattutto nella polizia locale o anche l'ufficio tecnico, perché sono gli uffici che poi incassano, no? Sono quelli che portano gli oneri, portano quant'altro. E i vigili oggi, la popolazione, la cittadinanza ci chiede la sicurezza, no?
Certo.
Ed non è facile, no? Anche perché noi non facciamo servizio notturno nelle grosse città, forse Saronno c'è una pattuglia serale della polizia, però a molti vigili, a molta disponibilità. Da noi purtroppo non è così, insomma, ecco, se dovesse andare via un agente di polizia locale ci troviamo già in difficoltà, anche perché la pattuglia devi farla con due persone.
Con due, insomma, certo.
Senza contare poi tutto il lavoro burocratico dietro, residenze, agibilità, insomma, perché sono anche questi gli aspetti della polizia
c'è
locale,
la parte burocratica,
denunce e quant'altro.
Chiaro. Una domanda: quant'è lo stipendio di un neoassunto tecnico, parlando di un ufficio tecnico?
C'è la categoria C, no? Dove sono massimo,
quello d'ingresso,
ma sarà su 1.300 euro,
dici. 1.300 netti.
So che parlo di un D, quello che abbiamo appena adesso fatto il concorso, che possono partecipare laureati, ingegneri, architetti, sì. Insomma, D con una responsabilità arriverà a 1.600 euro netti. Quindi, a mio
ci
avviso,
sono comuni che offrono di più, che
danno dei benefit come dell'indennità o roba del genere. Su questa qui del D, secondo me, visto che va male in tutti i comuni della nostra zona, ma penso dappertutto, è perché lo stipendio rispetto alla responsabilità, perché bisogna considerare anche la responsabilità di un ingegnere di qualunque posizione apicale, insomma. Uno ci pensa, insomma, ecco. Quindi il privato, secondo me, dà di più e non ha queste responsabilità, capisci? Quindi...
Certo. abbiamo ancora qualche minuto. Contro le mafie è stato firmato un protocollo d'intesa con SOS Italia Libera.
Sì, l'abbiamo firmato, l'avevamo già fatta a marzo o aprile la delibera, solo in attesa delle elezioni. Esatto, si è fatta l'altra sera alla presenza anche di Franco Colombo, che dovrebbe essere il segretario di questa associazione. In sostanza è una collaborazione, perché questa società, secondo me, è dotata di strumenti professionali giuridici con esperienza ventennale idonea quindi a contrastare questo fenomeno. Quindi ci sarà una promozione, collaboreremo con loro, anche perché non abbiamo in mano la situazione sul nostro territorio. Quella sera lì c'era un ragazzo che ha avuto queste, grazie a sta riuscendo, che è della nostra zona, quindi è un fenomeno che ci può essere, insomma, ecco, quindi si farà una specie di promozione collaborando con loro e faremo magari anche un adeguato supporto conoscitivo di questa associazione, no? Insomma.
Certo. E per quanto riguarda questo argomento, con le scuole non avete organizzato?
Allora, noi con la scuola ogni anno a maggio al Parco Falcone Borsellino parliamo di legalità, ecco. Ogni anno lo facciamo perché lì abbiamo un bel monumento dedicato a loro con i ragazzi. Questo è un qualcosa che va a integrare questa situazione, quindi con i ragazzi c'è già un rapporto del genere.
Molto bene. Bene, grazie. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, Sindaco. Dobbiamo
ringrazio
salutarci.
Voi. Ringrazio voi della vostra attenzione.
E alla prossima, perché quando
vuole,
ci risentiremo.
Ci siamo.
Grazie, buona giornata.
Arrivederci, sono Gianni. Salve.